Una chiave di lettura.
Saluto in diretta nei nostri studi Angelo Paoluzzi, il nostro commentatore del lunedì mattina, docente di giornalismo all'Università LUMSA di Roma. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Antonella.
Con te oggi vogliamo commentare i risultati del referendum irlandese che ha approvato la ratifica del Trattato di Lisbona con una vittoria netta del sì, con il 67,13% dei voti favorevoli. Allora, un passo indietro, per quanti non sapessero cosa sia questo Trattato di Lisbona, brevemente, cos'è, Angelo?
È un trattato che permette, che permette all'Europa di avere un esecutivo unico e riconoscibile. Quindi di mandare avanti una politica unitaria fatta di decisioni prese a maggioranza e quindi valide per tutti. Cioè, per rispondere alla famosa domanda che fece Kissinger, già segretario di Stato americano alcuni anni fa, se telefono in Europa non mi risponde nessuno, questa volta probabilmente qualcuno risponderà.
Allora, perché è una notizia questa vittoria del sì?
È una notizia perché sblocca una situazione che poteva essere difficile, in quanto mancavano tre stati per la ratifica. Uno era l'Irlanda, gli altri due sono la Polonia e la Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca. E in Polonia c'è il presidente Kaczynski che è un po' reticente nel firmare, ma il Parlamento è favorevole, quindi in qualche modo sarà costretto a farlo. La Repubblica Ceca era un po' più reticente, però ho l'impressione che quando 26 stati su 27 hanno firmato sarà difficile che Praga possa dire di no. E quindi mettere in atto, far attivare questo il Trattato di Lisbona con la nomina di un presidente. Fra l'altro c'è questa nomina che gira di Anthony Blair come presidente dell'Europa. Tanto più importante in quanto fra gli euroscettici l'Inghilterra è un po' il capofila, quindi il fatto che il presidente sia un inglese a suo tempo favorevole all'allargamento delle competenze dell'Europa, però bloccato dalla situazione politica del suo paese, questo è molto importante e diventa anche una garanzia perché risponde a leggi certe e a disposizioni che interessano tutti. Possono piacere qualche volta, qualche altra volta possono non piacere, però comunque c'è una certezza del diritto che giova a tutti. Domani ci sarà un ministro degli esteri, il quale farà una politica dell'Unione esponendosi. Oggi si va ancora a tentoni, sì, Solana può dire una cosa, ne può dire un'altra, domani sarà nel pieno dei suoi poteri.
Ci sono allora oggi, secondo te, delle giustificazioni per gli euroscettici?
Le giustificazioni sono sempre quelle di un nazionalismo arretrato che probabilmente non ha idea di come si muova il mondo e di quali siano le masse che possono fare una politica. Di fronte a giganti come gli Stati Uniti, di fronte all'Unione Sovietica, la Cina, i 27 stati d'Europa, uno per uno, che cosa possono contare? Che facciamo? La famosa battuta di Mao che ricevendo alcuni parlamentari svizzeri disse: quanti siete? 6 milioni. E in che albergo state? Ecco, quindi è necessario. veramente il numero fa la forza. 500 milioni di europei, opinioni pubbliche qualche volta differenziate, però dialettiche, e che si esprimono in consapevoli prese di posizione, è importante che alla fine abbiano un voto comune. Del resto già sono presenti, per esempio, nella diatriba per l'Iran sull'uranio iraniano, sono presenti nel problema del Medio Oriente come unità. Adesso rafforzano questa loro presenza attraverso una sanzione costituzionale.
Cosa ha influito, secondo te, su questo cambiamento di rotta nell'orientamento degli irlandesi?
Allora, diciamo che ha influito un po' il fatto che gli irlandesi, l'Irlanda è stato uno dei paesi che ha avuto il maggior sviluppo economico in Europa. Si erano un po' montati la testa, senza contare sul fatto che il loro sviluppo economico era dovuto in parte a grandi interventi dell'Unione Europea. Insomma, erano diventati un po' superbi, orgogliosi. Poi è arrivata la crisi economica. Si sono resi conto che da soli non si sarebbero salvati. C'era l'esempio dell'Islanda, un'altra delle tigri del nord, che praticamente è andata in fallimento dopo aver dato l'impressione di essere un paese in continuo sviluppo. E allora c'è stato un ripensamento. Questo 67% significa 2 elettori su 3, è una maggioranza importante.
La stampa italiana, secondo te, in questi giorni ha dedicato uno spazio adeguato a questa vittoria?
Sì e no. La stampa italiana in questi giorni è stata distratta, no? Si è occupata di anche cose importanti, il maremoto, il disastro intorno a Messina, la polemica politica intorno alla libertà di stampa, il fatto anche, diciamo, l'approvazione della finanziaria, quindi è stato un elemento un po' trascurato. Ieri il Sole 24 Ore gli ha dato una certa importanza, i giornali l'hanno seguita. Ecco, non sono stati titoli da prima pagina, come sarebbero stati se non fossero intervenuti altre notizie importanti, altre informazioni che meritavano una grande attenzione.
Per chiudere, allora, l'Europa, secondo te, da oggi in poi potrà camminare meglio, soprattutto in politica
probabilmente
estera?
Probabilmente sì, poi dovrà stare attenta anche a chi bussa alla porta. C'è un fenomeno importante alle viste, cioè l'ingresso di alcuni stati balcanici, che significa una normalizzazione anche di quell'area, sino a pochi anni fa, tempestosa. È un fenomeno da seguire con attenzione, con pregiudizio positivo, se vogliamo, però questo lo si può fare soltanto se l'Europa è un fattore unico, unito, e che decide in modo autonomo.
Grazie ad Angelo Paoluzzi per questo commento, ti ritroveremo lunedì prossimo, una buona settimana.
Grazie.